Cioè, ho sentito valutare il fatto che la Cina poteva utilizzare a questo punto, poteva allargarsi, cercare di ampliare i propri mercati, badando soprattutto ovviamente all'Asia vicina, ai paesi dell'Asia vicina, all'ASEAN, di cui già è il primo partner commerciale, poi allargarsi all'Europa, ma nessuno, considera i mercati africani. Tu, in quanto esperta anche di rapporti tra Cina e Africa, puoi immaginare che potrebbe essere un'altra delle soluzioni a questi 125% di dazi comminati alla Cina?
Ma sì, per carità, è anche una domanda sensata. La mia risposta sarà che in realtà la bilancia commerciale al momento è una frazione rispetto a quella, per dire, dei paesi ASEAN o dell'Unione Europea o degli Stati Uniti, che comunque sia al momento, cioè i prodotti che importa la Cina sono sempre ancora abbastanza limitati alle materie prime. Poi è vero che si sta cercando di ampliare, andando a intercettare magari altri settori che anche da un punto di vista africano sono più interessanti, come quello della produzione industriale, del manifatturiero, sul quale Pechino peraltro sta anche investendo parecchio. Insomma, diciamo che la tendenza è quella di cercare di aiutare i paesi africani ad emanciparsi da questo status di, se vogliamo, grande supermercato di minerali, per poterli aiutare ad ascendere la catena del valore. Questo però è chiaramente un processo per il quale serviranno diversi anni, se non decenni, e quindi ora come ora le prospettive di poter fare affidamento solo sull'Africa per poter compensare tutto il resto è abbastanza difficile. È pur vero che stiamo assistendo a un tentativo di diversificazione, soprattutto in risposta alle tariffe che sono state imposte dall'Unione Europea sui veicoli elettrici cinesi. E il Marocco, in generale alcuni paesi del Nord Africa, si stanno imponendo come un nuovo hub produttivo proprio perché, insomma, la Cina sta cercando altre sponde per riuscire a far triangolare le sue esportazioni, quindi aggirando anche alcune misure commerciali introdotte dall'Occidente. Ecco, secondo me, appunto, al momento più di tanto non si può fare affidamento sull'Africa, forse da una visione di lungo periodo, che peraltro la Cina ha. Assolutamente, può essere che in un futuro piano piano si andrà affermando in maniera un po' più evidente un interesse commerciale per l'Africa, però ripeto, per il momento forse l'interesse cinese è ancora più concentrato negli investimenti, nelle infrastrutture, piuttosto che nei rapporti commerciali che sono ancora da un punto di vista proprio del valore in termini di dollari abbastanza contenuti.
Sì,
Ora la cifra
anche
esatta non me la ricordo, ma mi pare siamo sui 250 miliardi all'anno in totale, una cosa del genere.
Perché in Africa non c'è ancora, diciamo, un processo infrastrutturale che consente la produzione di manufatti lì sul posto e non c'è neanche un mercato che possa assorbire le merci cinesi da quel punto di vista, cioè capacità di acquisto.
Esatto, infatti per quello dico siamo ancora in una fase secondo me precedente, si stanno buttando le basi per poter creare un rapporto virtuoso a livello commerciale nell'arco di un certo tempo consistente. La Cina sta investendo proprio in questo, cioè nel tentare di creare un'infrastruttura industriale e manifatturiera nella speranza appunto di creare delle sinergie virtuose con i paesi africani.
Senti, questo aspetto, questa questione dei dazi sta naturalmente facendo emergere tutta una serie di problematiche rispetto alla Cina che riguardano anche il fatto che che per la prima volta la Cina si è rivolta a quelli che sono i suoi rivali storici, cioè la Corea e il Giappone, portando a siglare una sorta di accordo di libero scambio. È un po' una, come dire, una cosa inedita.
Ma sì e no, nel senso che negli ultimi anni si è parlato molto di un accordo di libero scambio, appunto, che dovrebbe essere finalizzato forse anche con in occasione di una possibile visita del Premier o di Xi Jinping nei prossimi mesi in uno dei due paesi. Diciamo che chiaramente nel contesto attuale alla Cina torna comodo se Trump comincia ad alzare la voce nei confronti di quelli che sono i suoi rivali storici, e che questi rivali storici probabilmente non si fidano più completamente degli Stati Uniti, sapendo appunto che ormai la leadership sta prendendo una strada che non è quella abituale mantenuta fino agli ultimi anni, quantomeno con Biden, che dava una maggiore sicurezza. Va detto anche che si fidano, secondo me, ancora meno forse della Cina, quindi tutti stanno cercando di crearsi delle ruote di scorta, dei salvagenti, senza però darsi mani e piedi a nessuno. È stato riportato anche da Reuters un articolo in cui c'era un virgolettato un po' ambiguo su un accordo in cui i tre paesi si sarebbero alleati per fortificare le proprie catene di approvvigionamento in previsione di una trade war con Trump. Questo virgolettato poi è stato in qualche maniera non smentito completamente, ma rivisto da Seul, che ha detto: beh, non è esattamente così. Sì, cioè stiamo parlando di portare avanti dei commerci su semiconduttori e quant'altro, però non è che è un'alleanza contro gli Stati Uniti. E quindi diciamo che la situazione di incertezza chiaramente sta dando delle carte in più alla Cina. Se riuscirà a giocarsele, però, secondo me è ancora tutto da vedere, anche perché un po' le affermazioni di Trump cambiano ogni mezz'ora ormai. Un po', ripeto, non c'è piena fiducia nei confronti della Cina, ci sono tante questioni in sospeso, questioni storiche, questioni economiche, e quindi più di tanto io non credo che si riuscirà a fare.
Ma nel caos mentale di Trump sembra che ci sia una sorta di filo conduttore, una strategia. La mossa di ieri, per esempio, che ha rilanciato i mercati, oltre ad essere probabilmente un insider trading per lui e i suoi amici, è anche un modo per togliere simpatia a quello che stava diventando l'antagonista cinese molto più simpatico di lui per il resto del mondo. Quali potrebbero essere quindi a questo punto le contromosse valide di in mano a Xi Jinping? Cioè, è meglio, se gli conviene, puntare più sul mercato interno e quello dell'Asia e dei paesi vicini, tra l'altro anche quelli del transcaucasici, quelli ex Unione Sovietica, oppure ha in mano altre possibilità strategiche? Ad esempio, mi pare di aver sentito che cominciavano a ridurre l'esposizione nei confronti dei buoni del tesoro americani.
Sì, beh, diciamo che le mosse possibili non sono tantissime. Io penso che cercheranno di fare un po' tutto, perché il mercato interno da solo non basta, come non basta direzionare gli affari che venivano fatti con gli Stati Uniti in altre parti del mondo, cioè bisogna vedere se queste altre parti del mondo hanno necessità dello stesso tipo di prodotti o meno. Ci sono tutta una serie di variabili che chiaramente potrebbero attutire l'efficacia delle misure cinesi, quindi serve un po' di tutto, cioè si cercherà di portare avanti le misure economiche interne per potenziare il mercato domestico, fermo restando che un po' tutti gli analisti ritengono che i consumi interni non riusciranno mai a sostituire l'export, cioè l'economia cinese è per tradizione un'economia molto basata sulle esportazioni, sul manifatturiero. Per di più stiamo vedendo che anche nell'Unione Europea cominciano ad alzarsi un po' di barriere, proprio perché si teme una sovraccapacità industriale che dagli Stati Uniti verrà direzionata verso il mercato unico. E tra le varie opzioni, ritorsioni più che opzioni, sì, si è parlato anche quella della vendita dei titoli del tesoro, ma viene considerata un'opzione un po' quasi impraticabile, perché comporterebbe una serie di stravolgimenti nel sistema finanziario americano, nonché di conseguenza internazionale, considerando il ruolo degli Stati Uniti a livello globale, e ripercussioni anche per l'economia cinese stessa. Quindi peraltro non è tra le misure che sono trapelate, che sono state così ventilate da una serie di influencer negli ultimi giorni, e che chiaramente queste opzioni secondo me sono state lasciate trapelare dal governo cinese, perché è un po' strano che improvvisamente sia comparsa questa lista di 6 contromisure su una cosa come 3 piattaforme diverse. E tra queste contromisure non si parla, mi pare, dei titoli del tesoro, si parla più di gas, di settore dei servizi, di ban sull'export di film di Hollywood, su possibili ritorsioni a livello di proprietà intellettuale, anche di gare pubbliche da parte delle aziende americane. Ecco, forse una delle novità è proprio che le misure introdotte da Pechino non sono più misure solo tariffarie, ma si cominciano anche a colpire alcune aziende, per quanto siano delle aziende molto limitate a livello settoriale, perché sono prevalentemente aziende militari o che hanno comunque un impatto nell'industria bellica americana. Chiaramente alzare il tiro comporterebbe una sorta di autogol, considerando che la Cina non si può permettere di mettere in fuga aziende straniere a fronte già di un calo degli investimenti esteri nell'ultimo anno, quindi dovrà sicuramente cercare di procedere in punta di piedi, cercando proprio di limitare i possibili danni per se stessa.
Può anche come dire, lavorare sullo yuan, perché lo sta un po' svalutando, e la Cina poi è il secondo detentore dopo il Giappone del debito pubblico americano, quindi appunto la sua vendita è un po' complicata. Però c'è anche un problema che riguarda il mercato interno, cioè rafforzare il mercato interno vuol dire forse anche ridistribuire di più le ricchezze.
Sì, no, infatti tra le varie misure che sono state annunciate a marzo ci sono comunque degli incentivi, per quanto poi la Cina abbia una concezione di incentivi un po' diversa dalla nostra, però diciamo si andrà a lavorare un po' ai lati, cercando di ridurre la spesa per l'istruzione dei figli, per le varie famiglie, cercare di aumentare le pensioni e gli stipendi, quindi insomma cercare di dare più disponibilità economiche ai cittadini cinesi, affinché comincino a consumare invece che a dover spendere i propri risparmi per servizi di base.
Creare un welfare che non c'è praticamente.
Prego.
Creare un welfare che non c'è.
Sì, che c'è, ma insomma ancora abbastanza in alcuni settori traballante. Ci sono stati dei progressi notevoli, a onor del vero, nel settore sanitario negli ultimi 10 anni sono stati fatti dei progressi sostanziali a livello di assicurazioni di base, però mancano ancora tante cose. Ricordiamo che c'è una popolazione di lavoratori migranti che è ancora molto scoperta da questo punto di vista, e quindi sono tutte delle problematiche che la leadership cinese conosce perfettamente e che sta cercando di risolvere, però come al solito, molto gradualmente, cercando di fare tutta una serie di conti, perché poi sono problematiche abbastanza complesse, spesso, cioè, è un po' la coperta che si tira da una parte e poi si scopre un'altra parte. È difficile riuscire a risolvere tutti i problemi insieme, ecco, soprattutto considerando un paese complesso, gigantesco, con una popolazione di oltre 1 miliardo di abitanti, e va anche tenuto in considerazione che cioè, se deve essere una risposta di breve periodo, è un po' difficile che queste misure potranno sortire un effetto nel giro di quanti anni, quanto durerà Trump.
Già. Sì, però è anche vero che nelle forniture di determinati prodotti e anche servizi, però soprattutto prodotti, c'è una stretta dipendenza nel mondo globalizzato da quello che viene fatto in Cina. Quindi è anche in qualche modo bisogna tenere conto da parte di Trump e delle sue politiche del fatto che è difficile scardinare questa stretta connessione tra il prodotto cinese e il consumo mondiale.
Sì, peraltro leggevo che tra i vari settori industriali in cui in realtà le tariffe vengono tutto sommato viste come un bene, cioè quello dei semiconduttori, perché dopo essersi fatti un po' di conti, queste aziende produttrici hanno capito che tanto negli Stati Uniti sarà difficile riuscire a fare affari, e cominceranno chiaramente a rifornire tutte le aziende tecnologiche cinesi. L'esplosione dell'intelligenza artificiale è sicuramente un volano, un catalizzatore per questo tipo di business. Quindi, cioè, come al solito, poi non è detto che le misure introdotte da Trump avranno effettivamente l'effetto sperato, ovvero quello di isolare la Cina, o quantomeno di fermare il suo processo di sviluppo. Cioè, forse la isoleranno, nel senso che sarà costretta a, non dico raggiungere un'autarchia, perché non è possibile, però sicuramente ad essere un po' più autonoma.
Sì, la manovra forse è proprio un po' quella, cioè si trovano di fronte queste due superpotenze, ognuna che cerca di isolare l'altra, cioè è tutto
Sì, il
su.
famoso decoupling, che
Sì.
poi si diceva no, non è possibile, è una fantasia, però effettivamente in alcuni settori sta succedendo un po'.
Senti, anche dal punto di vista del confronto con gli Stati Uniti è emersa questa questione di Panama, dove questa società CK Hutchison era stata accusata praticamente di aver venduto a BlackRock i porti. C'è stato un audit e quindi diciamo, si è difesa e sembra che stia tornando indietro verso questa possibilità di vendita dei porti, anche perché poi il governo cinese insomma, ha fatto pressioni da questo punto di vista.
Ma ho letto che si parla forse di un tentata manovra interna, cioè insomma che il governo cinese avrebbe fatto pressioni sull'azienda di Li Ka-shing, per il magnate di Hong Kong, affinché venda le sue operazioni a Panama ad un'altra azienda, ad altre aziende statali cinesi, cioè sul fatto che in pratica non vogliono cedere i loro affari a Panama. Diciamo che il problema è anche che in gioco non c'è solo Panama, perché in quell'accordo la Cina avrebbe perso il controllo su, ora non ricordo se erano 30-40 porti a livello internazionale, quindi diciamo le implicazioni sarebbero ben maggiori rispetto solo al canale in sé per sé, che già ha una posizione strategica. E diciamo che, ecco, secondo me tutti questi elementi devono essere tenuti in considerazione quando si parla di guerra commerciale, perché ovvio che poi la reazione di Pechino davanti ai dazi di Trump non è solo per le tariffe, ma è perché si vede in qualche maniera messa sotto pressione a tutto campo, cioè a livello di sicurezza nel Pacifico, a livello economico, appunto anche nell'America Latina, dove gli Stati Uniti hanno perso terreno negli ultimi anni a causa anche proprio di un loro disimpegno, e la Cina ne ha approfittato, insomma, era ovvio che fosse così. Quindi penso che sia un elemento da tenere in considerazione questo delle minacce di Trump a Panama, e vedremo cosa succederà. Cioè, al momento mi sembra che la situazione sia ancora poco chiara, per quanto queste accuse che sono state mosse contro l'azienda di Hong Kong, che sembra che avrebbe violato addirittura il contratto siglato con il governo, apre un altro capitolo, cioè diventa tutto molto più complicato.
Tornando alle questioni interne, o meglio, tu hai dei contatti o comunque delle percezioni di come i cinesi stanno affrontando questa guerra commerciale? Qual è l'atteggiamento della gente, delle persone che si trovano a dover immaginare un futuro un po' diverso in seguito a questa crisi?
Ma diciamo che la guerra commerciale, va ad aggiungere quelle che erano preoccupazioni già abbastanza diffuse per lo stato dell'economia cinese. E dal Covid in poi oggettivamente non si è più riusciti a ritornare alla situazione precedente. Gli stipendi sono molto calati, poi c'è stato il problema della bolla immobiliare. Insomma, in generale non c'è grande ottimismo. Va detto però che in questa situazione così di preoccupazione generale c'è comunque di base un senso di forte nazionalismo, almeno tra alcune parti della popolazione, e gli Stati Uniti ormai da anni non vengono più visti come un modello a cui aspirare, ma come un rivale che sta facendo di tutto per azzoppare la crescita cinese, lo sviluppo cinese. Quindi diciamo, boh, potrebbe essere una sorta di asset, una carta vincente di Pechino, che ha comunque uno strumento politico per poter portare avanti una guerra commerciale senza avere eccessive ripercussioni, anche perché elezioni non ce ne saranno sicuramente in tempi brevi in Cina. E l'unica cosa, appunto, è bisogna vedere che ripercussioni avrà la guerra commerciale sul mercato del lavoro, perché per quanto le proteste non siano diffuse, abbiamo visto che negli ultimi anni i cittadini cinesi sono stati in grado anche di far sentire la propria voce durante la quarantena del Covid. Quindi bisogna capire un po' quanto la situazione peggiorerà e quanto andrà a impattare la vita dei cinesi.
Come li chiamavano? Incidenti sociali quando c'erano le
Di
proteste, gli
massa,
incidenti di
incidenti di
massa.
massa.
Senti, ma questo fatto che, diciamo così, quella parte della società cinese che si può permettere i consumi aveva un po' un modello americano in testa per certi versi, no? Di consumismo. Adesso invece, appunto, come dicevi, gli Stati Uniti diventano, diciamo così, il rivale, e quindi potrebbe anche sostituirsi una sorta di modello autarchico all'interno, nella mente, nelle prospettive, nei desideri di questa parte della Cina che può consumare.
O comunque un nuovo
Un
modello.
nuovo modello.
Ma diciamo che già negli ultimi anni una tendenza un po' c'era stata. Abbiamo visto calo di interesse per tutti quelli che erano i marchi un po' status symbol, penso fino al 2012, cioè Adidas, Nike, e i grandi marchi occidentali, soprattutto americani, erano veramente ovunque. Adesso ormai sono anni che i cinesi si stanno rivolgendo invece ai brand autoctoni, un po' proprio per per nazionalismo, per patriottismo, per orgoglio di delle capacità con le quali la Cina è riuscita a replicare appunto dei prodotti comunque qualitativamente all'altezza dei prodotti occidentali e che in più hanno anche la capacità in realtà di incontrare molto meglio le esigenze, gli interessi, le richieste dei consumatori cinesi, sia da un punto di vista culturale, ma anche proprio di servizi. Cioè, pensiamo a tutto quello che sta succedendo nel settore automobilistico, cioè i veicoli elettrici cinesi sono dotati, ora non sono un'esperta, però ci hanno incorporati i droni e tutte altri comfort che diciamo a noi magari manco ci verrebbero in mente, però per i cinesi tutto questo invece ormai è un plus e probabilmente diventerà difficile se i marchi occidentali non si riadatteranno a questi tipi di standard, riuscire anche senza dazi e tariffe a incontrare i gusti dei consumatori cinesi.
Quindi hanno blindato il mercato interno,
Anche
sostanzialmente.
perché costano di meno, oltretutto,
Sì. Eh sì, esatto, a livello di rapporto qualità-prezzo sicuramente sono vincenti i prodotti cinesi.